Allora, il simbolo è di per sé una dinamica congiuntiva, tant'è che la parte della divisione è quella del diavolo. No, quindi il simbolo in qualche misura unisce, la sua priorità è quella. Che poi in qualche misura sia anche lì è un po' lo stesso discorso dello yoga, cioè tu non separi nulla che non sia precedentemente unito e non unisci nulla che non sia precedentemente separato. Quindi unire e separare sono anch'esse delle dinamiche. Però mettiamola così, nel simbolo la dinamica dell'unione è ipervalutata. Nel diavolo la dinamica della divisione è ipervalutata. Quindi negli equilibri tu ne scegli una e non scegli l'altra, tra una cosa e l'altra fondamentalmente. Però il simbolo, per esempio, appunto nella sua configurazione storica è esattamente questo, è un pezzo di cosa rotto. No, una moneta separata a metà, qualcosa che permettesse poi di essere ricongiunto. Quindi è chiaro che, come vedi, le dinamiche sono tutte complesse e contraddittoriali. Non ce n'è nessuna che possa prescindere dall'altra. No? Lo stesso discorso del ponte di Simmel, del ponte della porta, l'unione, la separazione. Cioè, tu puoi unire solo qualcosa che sia separato, ma puoi anche separare soltanto qualcosa che era precedentemente unito. Quindi sono tutte interdipendenze radicali da questo punto di vista, anche semantiche. Il simbolo, diciamo che anche e soprattutto nella lettura junghiana e nella lettura di Galimberti, è uno strumento favorito da questo punto di vista. Perché? Perché in qualche misura riesce ad avere lo spazio per l'ignoto.
Esatto,
Capisci?
sì,
Cioè, tu quando articoli un simbolo non sai cosa stai facendo. Di nuovo, siamo un'altra volta in quelle tematiche lì. Cioè, non è che ti metti a tavolino e dici, uso questa che è una bella immagine per cui riesco a mettere insieme queste due. No, tu hai la sensazione, hai l'intuizione, percepisci che quell'immagine è particolarmente efficace e poi da questa tua percezione altri inferiranno significati, altri trarranno conseguenze, altri poi, no, disporranno di questa tua nuova retata, diciamo, questa tua nuova pesca nella realtà per farne altro. E così facendo la diffonderanno e la faranno diventare un elemento di costruzione anche, non soltanto creazione, ma costruzione del mondo. Capisce? Quello è il punto. Cioè, nel simbolo, come lo interpretano Jung e Galimberti, c'è cioè una parte di noto e una parte di ignoto. E questa parte di ignoto, grazie all'unione con la parte di noto, diventa un nuovo noto. Diventa qualcosa che non c'era, ma poi c'è. Ed è comprensibile, no? Perché c'è sempre il problema dimmi, Sofia.
Ma non è quindi anche come, cioè, simbolo di fatto, il fatto che distanza sociale, che è un, distanza è un concetto concreto, quando la distanza sociale è un qualcosa di statico, una cosa astratta.
Credo che siano due, dovremmo dire che sono due percorsi diversi in qualche modo, cioè Sofia mi sta facendo l'esempio della distanza sociale come strategia di concettualizzazione e comprensione. Che però è spazializzazione del linguaggio questa, no? Quindi vuol dire attribuzione a un qualche tipo di termine già esistente di un altro significato. Ma qui sai tutte e due le cose. Non so se mi spiego. Che poi dall'idea della distanza uno possa figurare, cioè non credo che siano separabili comunque, sono due dinamiche molto, no, sinergiche per molti versi. Però diciamo che la potenza del simbolo non sta tanto in questo quanto nel riuscire a far entrare nel mondo altro. Qualche tipo di senso che mancava precedentemente, qualche sfumatura di comprensione alla quale non eravamo giunti, qualcosa in più.
Qualcosa che non sapevo.
Esatto, non una nuova forma di ciò che so, ma qualcosa che non so ed ora so. Tanto per chiarirla un po' meglio, insomma, ecco, questa credo sia più o meno la questione. Ci siamo?
Sì, la ringrazio.
Prego. Allora, vediamo un attimo back, torniamo un momento a back e a condizione umana. Ne abbiamo parlato ripetutamente già da molti punti di vista, io credo ci siano almeno un paio di dinamiche, due o tre dinamiche che vanno ulteriormente approfondite. Una è quella del potere di definizione, che discende evidentemente da tutto quello che ci siamo raccontati sulla nostra capacità di costruire il reale. No? Perché incide esattamente su questo, ovvero sia il potere di definizione vuol dire decidere in ultima istanza cosa va considerato che. potere di definizione, per esempio, è scientificamente relativo alle varie soglie di rischio dei componenti, per esempio, no? Le polveri sottili. Quando è che diventano un rischio? Lo decido io. Siamo noi che decidiamo a quale soglia sono pericolose e fino a quale soglia non lo sono. Siamo noi che decidiamo fino a quale soglia dobbiamo portarle o ridurle, e quindi cose che erano prima pericolose non lo sono più, e altre che invece non lo erano lo diventano. Quindi questo discorso è perfettamente correlato con la questione del rischio. Cioè, un rischio diventa tale, viene percepito come tale, solamente quando viene poi costruito e presentato come tale. Però va presentato e costruito secondo una serie di criteri e di convenzioni che non sono oggettive, no? Perché siamo noi che su una base di un sapere scientifico, sulla base di scelte politiche, eccetera, eccetera, no? Quanti sono? 4 o 6 quelli pericolosi per andare a pranzo. Capite che non è un problema scientifico, è un problema di definizione. Allora, 4 vanno bene, 6 no. 5, boh, non lo so, 3, sono quelle cose, no? Appunto, che chiaramente separano poi il mondo e le opzioni, ma lo separano e le separano sulla base di una convenzione. Il punto è esattamente questo. Quindi il nostro potere di definire gli altri o di definire gli oggetti è un potere significativo, perché io posso definire in modo più ampio il nemico. Chi è il nemico? Chi è quello al quale applico le convenzioni dei vari passaggi che sono stati messi in atto nel tempo per delle facilitazioni, dei trattamenti particolari o no? Chi è che beneficia dei bonus del governo? Tutte queste sono istanze di separazione, di definizione. Allora, pigliano il bonus questi, questi e questi, gli altri no. È ovvio che è un gesto di potere. No? Perché appunto sono tutte cose artificiali, non è che qualcuno ci ha scritto qui titolare del bonus, non c'è qualcuno che per definizione, no? Che a prescindere, no? Cioè chi e chi no, no? Sono esattamente questo discorso. E lo puoi applicare evidentemente su diverse scale anche questo, tanto da diventare nell'epoca dei rischi globali uno dei poteri più importanti. No? Oggi sentivo la radio, diceva, ah, ecco, è stato finalmente messo a punto il vaccino nei tempi più rapidi della storia. Ci volevano prima anni, adesso in 10 mesi abbiamo il vaccino. Già, non ci vogliamo preoccupare in proposito, vogliamo fare un minimo di ragionamento sui poteri di definizione, perché è chiaro che questo vaccino c'è, perché abbiamo fatto una serie di redefinizioni piuttosto drastiche di tutto quello che prima ritenevamo essere necessario perché ci fosse un vaccino. La durata degli anni delle sperimentazioni, le soglie di rischio, le percentuali di nume, tutta una serie di cose che chiaramente se prima occorrevano anni, no? Com'è che improvvisamente non sono più serviti questi anni? Vedete dov'è il potere di definizione? È questo. Ha una circostanza assolutamente anomala, no? Unica, eccezionale, corrispondono a dei comportamenti eccezionali. Allora improvvisamente abbiamo il vaccino. Ma se tu ti dimentichi del fatto che la circostanza è eccezionale, vorrà dire che i prossimi vaccini saranno tutti fatti così, pure quando non ci sarà l'urgenza, e quindi probabilmente tutta una serie di questioni che erano rilevanti, perché le avevamo ritenute rilevanti fino all'altro ieri, improvvisamente non ci saranno più. Guarda caso, questa nuova linea è anche economicamente conveniente. No? Sono quelle strane circostanze sulle quali tu ti interroghi. Ecco. È chiaro che non sarà solo quello, perché è chiaro che tutti vogliamo la risposta, perché così andiamo a sciare, facciamo cenoni, tutte queste stronzate che uno fa bene voglia di proprio. Vabbè, lasciamo perdere, l'eccidio non lo contempliamo, però insomma ad ogni modo, no? Te verrebbe un minimo. Ad ogni modo, detto questo, il problema della definizione, come vedete, è però un problema che mal si sposa col concetto di realtà oggettiva. Se ci fosse una realtà oggettiva, non ci sarebbe problema di definire, perché le cose sarebbero oggettivamente tali. Quindi il momento in cui io comincio a mettere l'accento sulla dinamica della definizione, sto togliendo, no, concretezza all'idea di realtà oggettiva, all'idea di dato oggettivo, no? I dati oggettivi sono, come dire, so, uno scherzo linguistico, manco un gioco linguistico, cioè, manco bisogno di scomodare Wittgenstein. Noi sappiamo perfettamente oggi, e oggi lo sappiamo ancora meglio perché grazie alla pandemia l'abbiamo visto il farsi dei dati, no? I dati sono appunto numeri che vengono interpretati, scelti, riformulati, che hanno delle difficoltà, la domenica ce ne sono di più, il lunedì ce ne sono di meno, insomma tutta una serie di cose che sono evidentemente ben oltre ben al di sotto dell'oggettività, sono delle strategie di rendicontazione del mondo che noi adottiamo. Se le considerassimo tali, non sarebbe male. Il problema è che, come al solito, ci abbiamo messo sopra ben altro, come abbiamo detto, no? Sempre il ricorso al fondamento, quindi questi numeri improvvisamente diventano delle specie di rocce sulle quali possiamo costruire cose, e che poi crollano evidentemente, perché di tutto si tratta tranne che di questo. La realtà non significa niente, è quello che significa Weber, no? Quando parla dell'infinità priva di senso del mondo, intende esattamente questo. Tutto ciò che io traggo dalla realtà assume senso perché glielo do io. E quindi pure i dati che costruisco con tanta cura, con tante alchimie numeriche, con tante strategie algoritmiche, comunque rimangono cose che ho fatto io, sulle quali si discute, che non significano niente, che sono fondamentali, che potremmo prendere in considerazione o meno. Tutto questo è talmente alla luce del giorno oggi che in un mondo un po' meno rincoglionito uno potrebbe dire, beh, almeno ci siamo liberati da questa balla, finalmente dopo potremo. Invece no, perché tanto continuano imperterriti con dei numeri che non significano niente, no? E fondano e trattano questi numeri come verità rivelate. Quindi in qualche modo anche lì l'influsso del modo, no, della nostra religione viene abbastanza a farsi sentire. Ad ogni modo, quindi, il discorso della definizione è un discorso sul quale occorre, no, chiaramente focalizzarsi, anche perché ogni cultura definisce a suo modo. C'è anche questo di discorso che va preso in considerazione. E in un mondo globale le differenti definizioni sono significative. Pensate semplicemente da un punto di vista pratico agli atteggiamenti verso la... le procedure di controllo degli avvelenamenti o le procedure di controllo della possibile nocività dei medicinali, dei cibi, eccetera. L'America ragiona in un modo, l'Europa ragiona in un modo completamente diverso, quindi come facciamo a importare le merci o a esportare le merci quando da una parte ragionano sul poi vediamo che succede, da qui invece si ragiona, facciamo in modo che non succeda, e sono, no, problemi di definizione. Che i rischi sono sempre quelli, però come li affronti, anche questo fa una bella differenza. Anche questo sull'imputabilità delle responsabilità fa una bella differenza, l'abbiamo appena detto, no? Perché da questa definizione poi discendono conseguenze, discendono quelli che guadagnano, discendono quelli che pagano pegno, discendono quelli che saranno i possibili portatori di colpe, saranno quelli che andranno a rispondere di, no? E questo noi lo vediamo anche nell'articolarsi del discorso pur all'interno dei precedenti quadri di comprensione, quando cominciamo a individuare delle comunità di persone coinvolte, no? Gli stakeholders, gli shareholders, perché parliamo sempre di queste improvvise nuove formule? Perché ci stanno a descrivere tutti quelli che in qualche modo vengono coinvolti in un processo. No? Se voi prendete, noi non siamo mai stati moderni di Bono Latour, che è un altro che andrebbe studiato con molta più attenzione. Vedete che comincia con questo esempio, dice, sto leggendo il giornale e parla del buco nell'ozono. Allora, il buco nell'ozono, chi è che è interessato, chi è che è colpevole, chi è che è in qualche modo responsabile, chi può fare cosa, come? Perché a seconda di dove mi pongo cambiano radicalmente le responsabilità, le possibilità, le tecnologie, le soluzioni. E questo è il punto, cioè il mio frigorifero. È un problema per il buco nell'ozono tanto quanto lo è quello che ha costruito il mio frigorifero, tanto quanto la legislazione che non sta facendo nulla per limitare l'uso del gas che è nel mio frigorifero. Però capite che siamo tutti coinvolti nel problema, a livelli diversi, a livelli di imputabilità diversa, la famosa accountability e via discorrendo. Ma poi chi se ne occupa? L'ingegnere che ha progettato il frigorifero, il chimico che ha fatto l'analisi del gas, il normatore che sta decidendo come utilizzare sto gas e come stoccarlo, come farne a meno, le varie complicazioni o possibilità tecnologiche che si aprono. Cioè, come fai a parlare di questi problemi in modo univoco? Una volta che tu prendi un problema in mano, come diceva Francesco poco fa, questo problema ti diventa una miriade di cose. No, perché prendiamo le piste da sci, tanto per rimanere nell'oggi, no? È ovvio che ognuno ritiene, a parte che questo atteggiamento per il quale ognuno si sente l'unico colpito da sta crisi, a me fa venire un certo nervosismo di fondo, mettiamola così, no? perché tradisce evidentemente la completa mancata percezione della scala della questione. Che ognuno ti racconta i suoi problemi, hai capito, ma ce l'hanno tutti gli altri, non è che in questo momento è qualcosa che ti è capitato a te. Posso capire l'alluvione, ti distrugge il negozio, ti ha piato soltanto a te, ti incazzi, va bene, ma qui no, non c'è un angolo del pianeta dove non si stiano pagando prezzi da parte di chiunque. Quindi, vabbè, ad ogni modo, detto questo, è chiaro che il semplice problema comincia a piazza. Chi è che è coinvolto in questo? Allora, è coinvolto quello che vuole affermare il fatto che lui sta continuando a vivere una vita normale. Si è comprato gli sci, è una cosa che fa da sempre e di conseguenza vuole andare a sciare. C'è il gestore della pista, quindi c'è quello che guida, no, il gatto delle nevi, c'è quello che guida il battipiste, c'è quello che mantiene lo ski lift e tutto quello che ti servirà, eccetera, eccetera, eccetera. C'è quello che ha la baita sulla pista, c'è quello che ha l'albergo ai piedi della pista, c'è quello che ha il distributore di benzina vicino al posto della pista, c'è quello che ha il garage, c'è quello che ha il... Ce ne sono una miriade di persone che vengono coinvolte nel problema della pista da sci. Non è semplicemente il gestore. Non so se mi spiego. E parliamo di un comportamento, no? Come dire, che apparentemente è banale, ma non è affatto banale. Qualunque comportamento diventa una rivelazione di un mondo, perché in qualunque comportamento, anche in quelli che a noi sembrano i più stupidi, se noi li andiamo a studiare un po' meglio, ci accorgiamo che di stupido non c'è assolutamente nulla. Quello è il punto, perché c'è tanto da sapere in qualsiasi cosa, e c'è qualcuno che lo sa e qualcuno che non lo sa, e questo qualcuno che lo sa e questo qualcuno che non lo sa in qualche modo sono comunque coinvolti. Perché io posso usare una stufa pellet, ma del principio di costruzione del pellet non ho la più pallida idea. Credo magari di fare un gesto amichevole verso l'ambiente, invece sto generando dei gas che sono disastrosi. Non ne ho la più pallida idea. Non so se la cosa è significativa. È chiaro che ci dobbiamo mettere in mezzo, per esempio, pure il famoso Giddens della necessità di maggiore informazione, perché è chiaro che noi partecipiamo di processi dei quali non sappiamo niente. No? Magari abbiamo idea che siano processi positivi, no? Come fa per esempio spesso e volentieri sia la Tour che altri l'esempio delle biciclette. Sì, è vero, le biciclette sono verdi, non consumano, però tutta la filiera di costruzione della bicicletta e tutta una serie di altre questioni che ti fanno venire una certa vertigine, dici ok, ma rendo, lasciamo perdere e via discorrendo. Però il punto centrale è questo, ovvero sia che tutta questa serie di questioni si dipana anche e principalmente sulla base di definizioni. No? Chi ha titolo a parlare per certe persone, per certe attività, chi ha titolo a riscuotere certi emolumenti da certe attività, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto centrale, e questo è chiaramente il punto centrale che marca anche questa forte distinzione tra quelli che culturalmente apprezzano la questione e quelli che non l'apprezzano. No? Come dicevamo prima, se vogliamo parlare della maternità surrogata, in certe nazioni la questione viene vista come una splendida opportunità, in certe nazioni viene vista come un'offesa a Dio, in certe nazioni viene vista come un pericolo tecnologico, e tutti questi la definiscono in un certo modo. E se io riesco a fare in modo di trarre, di andare a prendere le cose dove vengono definite nel modo che mi conviene, io divento, come dice Beck, un operatore vincente sul mercato transnazionale. Non so se la cosa è chiara, perché è ovvio che questa differenza di definizione è anche una fonte di opportunità, che se ho bisogno di qualcosa e questo qualcosa dove io vivo non è accessibile, ma lo è 50, 100 km, 3000 km più in là, io posso andarmelo a procurare lì, no? Pensate semplicemente al mercato del farmaco anche semplicemente nell'Unione Europea. Ci sono dei medicinali che in certi paesi costano meno e in certi paesi costano di più. E chi c'è? Qualcuno che fa il broker e compra i medicinali dove costano meno e li vende dove costa di più. Non fa altro, si sposta, no? Risposta sulla base di cosa? Di definizioni, ragazzi. Perché il costo del medicinale è una definizione anche lui. Perché da una parte costa 10 e dall'altra costa 50? Non lo so, però io prendo atto del fatto che c'è un 40 di scarto, cioè a me conviene. O no? Questo che mette in luce, che vuole far capire Beck, sono le prassi che poi originano delle altre cose. E le prassi, in questo caso specifico, non sono volute, perché che da una parte abbiano deciso che vale 50 e dall'altra 10, è qualcosa di interno ai loro sistemi di generazione di significati, interno ai loro sistemi di definizione, non l'hanno fatta apposta. Poi è chiaro che ci puoi marciare clamorosamente, come per esempio per i famosi paradisi fiscali, nei quali si hanno perfettamente, però pure quelli fanno parte del discorso della definizione, no? Noi abbiamo l'evasione fiscale che viene percepita come una cosa orribile, ma che nei fatti è fattibile. Basta sapere dove andare. E non fai niente di illegale, come ti dicono costantemente Amazon, Apple e tutti gli altri. Beh, c'è un'opportunità. No, perché devo aprire un posto da una parte dove io non c'entro un cazzo, però mi conviene, quindi apro lì. Come glielo proibisci? Non so se capite la questione. Allo stesso modo ci sono legislazioni amichevoli per l'ambiente e legislazioni che non sono amichevoli per l'ambiente. E questo è un grande problema, evidentemente, no? Perché quelli che non hanno l'ambiente a cuore vanno dove ci sono quelli che non hanno l'ambiente a cuore e possono fare cose che altrove non farebbero, che hanno delle ripercussioni che vanno ben oltre l'altrove, però. No, quindi vedete che comincia a diventare una raffigurazione del tutto estremamente più complessa, estremamente più frastagliata delle nostre peggiori aspettative. Ecco, in questo caso credo di poter prendere una posizione. Ok, altro piccolo break. Perciò passiamo a un altro dei punti significativi, secondo me, del testo, che è quello del cosmopolitismo coatto, che fa sempre venire in mente qualcuno con una catena d'oro che dice parolacce, però insomma non, nella fattispecie non è proprio così, ma è direi un'utile integrazione a un altro ragionamento molto simile che abbiamo trovato già in Edgar Morin, che è quello della comunità di destino, no? Se vi viene in mente Schicksalsgemeinschaft, qualcosa del genere, mi ricordo, vabbè, comunque ad ogni modo. Che cos'è la comunità di destino? La comunità di destino era la constatazione da parte di Morin che per la prima volta nella storia dell'essere umano tutte le culture si trovano ad avere un valore in comune, che è quello della salvaguardia dell'ambiente, perché appunto il problema della salvaguardia dell'ambiente interessa tutte le culture, che lo vogliano o meno, che lo tematizzino o meno, che lo definiscano o meno tale, è un problema che ci dà per la prima volta la possibilità di un'azione collettiva, coerente e comprensibile a tutti, che non è poco. Diciamo che nella scrittura moriniana però c'è una, come dire, forse un eccesso di speranza, perché come dice Beck, invece il fatto che ci si trovi tutti nella stessa condizione non garantisce in alcun modo che poi si operi di conseguenza. Questo è il punto, cioè la condizione è quella, ma che tu ti debba comportare in modo positivo, diciamo, come direbbe Morin in proposito, ecco, questo è oggetto di discussione, oggetto di dubbio. E tu sei forzato in questa circostanza, ma non ne devi essere contento, non devi acconsentirvi, non devi fare quello che ci si aspetterebbe ad una considerazione, diciamo, superiore o tra quelle più auspicate, fondamentalmente, no? Tu ti trovi, appunto, gente sotto casa che non sa da dove sia venuta fuori, ma questo non significa che poi devi improvvisamente scoprire che sono tuoi fratelli. Puoi anche benissimo dargli fuoco, come facciamo noi, insomma, ecco, il problema è esattamente questo. Diciamo che quindi quello che dà Beck in questo caso è una panoramica un po' più ampia, ovvero sia, dice sì, è un'opportunità. E su questo, no, non abbiamo modo di dire diversamente, però è un'opportunità che, come tutto, come anche d'altronde la metamorfosi del mondo, no, dicevamo, è un'opportunità che può avere degli esiti più o meno fausti, è un'opportunità che può portare a comportamenti più o meno virtuosi, è un'opportunità che può portare a catastrofi, anche questa, cioè non c'è purtroppo nella... diciamo che l'approccio moriniano per certi versi è molto più simile a quello della modernità di cui abbiamo parlato prima. Persone razionali che valutano le cose nel modo il più spassionato possibile, e non possono quindi che convenire del fatto che bisogna agire tutti per salvaguardare l'ecosistema planetario. Nella prassi non li vediamo, no? Nella prassi vediamo delle collezioni di imbecilli più o meno variegate che si continuano a comportare perfino peggio di come si comportavano prima rispetto a queste tematiche. Perciò, purtroppo, bisogna appunto, credo, venire in qualche misura a Beck, il quale non è affatto un ottimista, ma è il quanto di più coerente con la sua posizione di comprensione del mondo possa essere. È vero, ripeto, anche a me viene molto difficile spesso e volentieri vedere i lati positivi delle cose, però ci sono, possono esserci, ecco, mettiamola così, no? Effettivamente da questa situazione può nascere un altro modo di guardare le cose, può nascere un riequilibrio tra le diverse tra i diversi vettori che influenzano il nostro agire, possono nascere delle opportunità che non vediamo. Questo è il punto. No, noi tendenzialmente tendiamo a vedere soltanto quello che non siamo più in grado di fare, soltanto quello che perdiamo, perché quello conoscevamo. Quello che guadagniamo va definito per certi versi. Quindi il cosmopolitismo fatto da questo punto di vista, che è uno step prima del ragionamento sulle metamorfosi, evidentemente, è però una rientra in una nuova costellazione di opportunità che vengono portate dai rischi. Uno dei problemi appunto dell'approccio di Beck spesso e volentieri è questo, ovvero sia che questi vengono spesso e volentieri non visti come ragionamenti equilibrati. Esatto, che è, devo dire, un'idea effettivamente molto intelligente, perché l'effetto collaterale dal nostro punto di vista normalmente è negativo, come il danno collaterale, no? Noi siamo talmente entrati, siamo talmente dentro la logica generativa del quadro interpretativo che qualunque effetto sia non voluto lo vediamo come effetto negativo. E invece non è vero, perché appunto potrebbe darsi, ecco perché vi dicevo che stavo dicendo a Sofia che siamo proprio nello scriversi del mio prossimo saggio in proposito, quindi sono cose che sto pensando oggi, ora, no? Ecco. Questa questione dell'effetto collaterale positivo mi risolve la questione di Weber, no? Mi permette di ragionare sulla creazione della sezione finita con un altro strumento che non avevo, perché continuavo a rimanere nell'ottica di quello, dicevo, come lo fai? No, come accade? Che noi ne parliamo sempre di questa cosa, ma nessuno poi nella prassi ha mai fatto la cultura, no, salvo qualcuno che ha scritto un bellissimo libro, ha fatto un bel film, un software, per carità, però non è quello il punto, no, noi continuiamo ad avere questo tono di naturalità all'ambiente che ci circonda senza mai porci il problema del come vi partecipiamo, che è parte effettivamente probabilmente anche dell'equivoco, no? Nel senso che siccome non ci sembra di metterci mai le mani, non riusciamo a immaginare di esserne responsabili, cioè che ho fatto io di preciso perché per meritarmi questo. No, nulla di volontario, vogliamo metterla così, che però questo non ti esime. Quello è il punto, perché tu comunque sei parte del sistema che genera questa cosa, e questa generazione avviene attraverso canali che probabilmente possono essere, si può iniziare a concettualizzare come effetti collaterali positivi. Della religione, dell'arte, della creatività, della tecnologia, di tante altre cose, no? Quello è il punto. È come se ci fosse un versante che, siccome noi abbiamo sempre privilegiato l'entropia contro l'organizzazione, abbiamo sempre visto gli aspetti negativi di quello che potrebbe andar bene come discorso, ha una sua coerenza. Il problema è che devo scriverlo entro febbraio. Vabbè, ad ogni modo, dopodiché. Quindi il cosmopolitismo 4 nella veste, nella salsa di Beck, è anch'esso una presa d'atto, no? Dell'infrazione dei quadri soliti con i quali ragioniamo, l'infrazione delle frontiere nazionali, il precipitare, diciamo, in dinamiche delle quali non c'è modo di avere un controllo specifico, un controllo nazionale, un controllo legislativo, anche un controllo sovranazionale, no? Pensate soltanto alla difficoltà dell'Unione Europea nel far fronte alle migrazioni delle quali siamo noi nella gran parte, in parte di diretti interessati, e vedrete come appunto queste dinamiche esulino radicalmente dalle nostre capacità di intervento. Probabilmente esulano dalle nostre capacità di intervento perché noi continuiamo, come dice giustamente Beck, a ragionare in termini di interventi del Novecento. Continuiamo a pensare di dover intervenire secondo strategie, attraverso strumenti, attraverso modalità che sono evidentemente superate dai fatti. Tanto che per riuscire a mantenere questa minima coerenza con i fatti, siamo costretti a sopprimere tutta una serie di questioni che avevamo sempre ritenuto centrali, cioè noi al momento di fatto stiamo pagando dei dittatori per poter maltrattare al posto nostro gente che non ha nessun titolo ad essere maltrattata. Prendete la Turchia o la Libia e sono degli evidenti tipi di comportamento di questo genere, no? Però per mantenere la facciata del controllo ai flussi facciamo finta che questi flussi siano in qualche misura gestiti secondo quelli che sarebbero i nostri modi di fare e non secondo delle modalità che invece sono a dir poco inumane. Insomma, pensate all'isola di Saffo, pensate a Moria, pensate a tutta quella cintura di luoghi di sofferenza che c'è intorno alle frontiere, appunto, attorno a noi. Comune. Allora, quindi vedete appunto che il cosmopolitismo coatto rientra abbastanza bene all'interno di questi discorsi che stiamo facendo e che per molti versi ne è una delle articolazioni, una delle più problematiche appunto perché attraverso, diciamo che è la presa d'atto del superamento di qualunque capacità di gestione nazionale del problema e quindi di un depotenziamento molto radicale delle pretese nazionali, della retorica nazionale, dei quadri di riferimento nazionali e via discorrendo. D'altronde già l'ambiente, come abbiamo detto, no? Era abbastanza chiaramente questo tipo di discorso, è uno dei motivi per i quali viene trattato con tanta ritrosia, ecco, mettiamola così. Dopodiché c'è il tema della subpolitica, e la subpolitica è estremamente interessante perché apre. Questo veramente apre una serie di nuove possibilità, una serie di nuove alleanze, una serie di nuove connessioni e collegamenti, che potrebbe essere ciò di cui abbiamo bisogno. Perlomeno per avere la sensazione di star facendo qualcosa che poi magari risolva, ma ne possiamo discutere. Però, insomma, potrebbe effettivamente darci una cornice di concezione di azione che finora c'era mancata. Perché? Perché la subpolitica di fatto unisce in processi concreti di azione dei soggetti che prima non avrebbero potuto avere rapporti gli uni con gli altri. Per un problema di definizione, evidentemente, no? Perché? Perché gli stati parlano con gli stati e hanno una serie di modalità convenzionali e formali per poter parlare fra stati che comportano delle specifiche articolazioni istituzionali, eccetera, eccetera, eccetera. Il che limita evidentemente la possibilità di interlocuzione, perché se uno stato deve parlare solo con uno stato, no? Perde tutta una serie di altri agenti che magari invece potrebbero fare la differenza. Quindi la subpolitica cosa descrive? Descrive invece questo nuovo clima per cui si creano delle associazioni finalizzate a qualche genere di impresa dove convivono attori che prima non avrebbero potuto farlo, quindi ci sono le multinazionali, ci sono gli stati, ci sono i movimenti transnazionali, ci sono le associazioni internazionali, ci sono tutta una serie di entità e di capacità d'azione che prima erano limitate a certe sfere. Ok? E questo chiaramente rende perlomeno concettualmente, molto più fattibile l'intervento. Perché mentre prima bisognava passare attraverso i canali istituzionali, rispettare le scadenze, produrre le documentazioni, avere lo status, i riconoscimenti e non vado avanti oltre, ma potrei, ecco adesso questo discorso viene radicalmente semplificato. Non che improvvisamente ognuno possa fare quello che gli pare, chiaramente. Però si vengono a creare delle cornici giuridiche, delle forme di convenzione, delle forme di accordo, d'associazione, che sorvolano sulla gran parte delle difficoltà previamente descritte e hanno anche il pregio di poter far parte, in qualche misura, di poter attingere a dei saperi specifici, no? Perché spesso e volentieri si tratta di interventi mirati a, non so, soccorrere una popolazione in stato di carestia, il che richiede cosa? Richiede una notevole conoscenza del territorio, delle sue possibilità, di quello che si potrebbe fare, non delle richieste tecnologiche e via discorrendo, e di conseguenza sulla base di questo tipo di ragionamento vengono interpellate appunto le diverse figure che possono essere rilevanti. Se ci fate caso è un po' il discorso del pensiero contestuale di Morà, no? Ovvero sia che per ogni problema bisogna ragionare e decidere chi sono gli attori coinvolti nel modo migliore, coinvolgibili nel modo più efficace. Ogni problema può essere affrontato da tante configurazioni di competenze, no? La subpolitica in qualche misura fornisce un quadro accettabile formalmente a questo genere di ragionamento nell'associazione ad a un certo scopo ci sono appunto figure che, no, rappresentano le competenze necessarie ma su piani formali che prima non avrebbero potuto interagire direttamente, con esiti e con rendicontazioni che sono ritagliate su questo tipo di discorso e sono conseguentemente interessanti. Capite quindi che è un segnale piuttosto forte di tentativo di adeguamento alle nuove dinamiche, che avviene però chiaramente con i costi, perché si tratta di un adeguamento all'interno delle vecchie, bene o male comunque, delle vecchie cornici, anche se in loro deroga, ma comunque al loro interno, e di conseguenza ci sono una serie di difficoltà di prestigio, di valutazione, di considerazione, no? Non a caso si chiama subpolitica, sembra evidentemente un piano inferiore rispetto a quelli che ci aspetteremmo, chiaramente anche qui condizionale di prammatica, perché questo nostro aspettarci grandi cose dalla politica ultimamente sembra un tantino, come dire, wishful thinking, nel senso che appunto negli ultimi anni abbiamo visto una serie di comportamenti, diciamo, da parte di leader politici che non permettono di in qualche misura, non permetterebbero di rinnovare questo atto di fiducia nell'attività intera, insomma, se l'attività riesce a esprimere quello che esprime oggi. Boh, vabbè, comunque, insomma, questo abbiamo, tanto per cambiare e per rimanere fra noi. Quindi questi, diciamo, sono i punti, no, fondamentali del discorso e i modi attraverso i quali Beck articola questo discorso in dimensioni anche estremamente pratiche, evidentemente. Beck è stato, devo dire, un pensatore molto originale da questo punto di vista, e in lui la teoria si sposa spesso e volentieri al caso pratico, all'analisi specifica della questione, che ti permette di vedere la dinamica nel concreto, no? Perché le dinamiche le possiamo descrivere tutti, ma poi appunto nello specifico appunto abbiamo bisogno di evidenze, abbiamo bisogno di riferibilità delle cose. Quello che però vorrei ribadire e risottolineare a proposito del testo di Beck è il grande impatto sulla conoscenza, no? Il grande impatto sulla stretta connessione fra conoscenza e nostre preoccupazioni specifiche del corso, no? Perché quello che dice Beck è anche la presa d'atto dell'effetto che tutto questo sta avendo su di noi, sulle persone. Una delle configurazioni, per esempio, delle responsabilità organizzate, di questo rifuggire dall'assumersi di responsabilità anche istituzionale, sta proprio nell'abbandonare le persone a se stesse, no? Tutta la retorica della tarda modernità trasforma di fatto ognuno nel responsabile di se stesso. L'imprenditore di se stesso, no, il fatto che se le cose non sono andate come devono andare è perché tu sei quello che ha dei problemi, e quindi non c'è da rivolgersi ad altri, non ci sono delle dinamiche più ampie che possano essere in qualche misura ritenute responsabili. Ciò che accade è nel bene e nel male, più nel male evidentemente che nel bene, tutta responsabilità del singolo. Questo è un altro degli step dell'irresponsabilità. No? Di fatto le istituzioni, quelli che dovrebbero lavorare perché tu possa avere un lavoro, perché tu possa mantenere un lavoro, perché il tuo lavoro possa essere pagato in modo degno, ecco, tutti questi improvvisamente se ne lavano le mani perché il problema è tu. Ed è una balla colossale, no? E non solo una balla colossale, ma è un attacco diretto a quella che Beck definisce la sicurezza ontologica. Tu improvvisamente non sei più protetto davanti a nulla. E vorresti esserlo, no? Come credo che la pandemia abbia messo estensivamente in luce, perché la considerazione di Michele Serra tempo addietro era esattamente questa. Io trovo, mi fa anche tenerezza Conte, perché mo, prima nessuno lo voleva fra i piedi, ma improvvisamente tutti vogliono che dia loro cose. Ecco, è vero, questo abbiamo scoperto, no? Oggi ci siamo accorti, cosa che sapevamo anche prima, ma la pandemia di nuovo ce lo fa vedere più chiaramente, che ci sono dei processi nei quali i singoli non c'entrano niente. Oggi non puoi dire che chi non lavora è per colpa sua. Oggi per chi non lavora è per colpa di altri fattori totalmente al di fuori della sua portata e ai quali vuole che qualcuno metta mano. Capite? E questo rivelerà inevitabilmente anche la qualità discutibile del lavoro che viene offerto oggi. Perché è chiaro che alla base di questa operazione c'è anche una riconfigurazione del lavoro come un problema tuo, no? La famosa questione dei rider, la famosa questione delle chiamate a cottimo, la famosa questione di tutte queste figure professionali e di tutte queste soluzioni formali per assumerle che non danno nessuna garanzia. Quello è un problema, evidentemente, no? Visto che la nostra configurazione attuale deriva invece da una costante conquista di garanzie ulteriori per il lavoro. Pensate allo statuto dei lavoratori, pensate a quanto oggi il sindacato stia battendo per farne una versione aggiornata. È chiaro che nel momento in cui io attribuisco ogni responsabilità al lavoratore, no, non c'è più nessun problema. O prendo, o mollo, o lascio, è colpa sua, preferisco quello perché è più disponibile, preferisco quello perché è più efficace, no? Tutta una serie di questioni che non hanno niente con la questione della salvaguardia del diritto. Invece il diritto ci sarebbe, perlomeno. Dovremmo prendere atto del fatto che c'era e dovremmo cercare di capire come fare a farlo ritornare in auge e in essere oggi. Però è chiaro che appunto questa retorica precedente di scaricabarile sugli ultimi, sulle persone, non sugli ultimi necessariamente, ma chiaramente poi all'interno delle persone, quelli meno agiati sono quelli che pagano più pegno, evidentemente. Però ecco, questa dinamica è una dinamica che ripete e traspone all'interno del mercato del lavoro e dell'economia esattamente gli stessi intenti di non avere problemi che ci avevamo in tutte le altre manifestazioni che abbiamo esaminato, no? Anche qui nessuno vuole assumersi le responsabilità. Quando invece i processi sono evidentemente processi più ampi delle capacità di gestione del singolo, se sfuggono alla gestione della nazione, figuriamoci quanto possono sfuggire alla gestione del poveraccio che si trova a dover gestire cambiamenti tecnologici, cambiamenti merceologici, diverse opportunità del suo lavoro sulla piazza, no? Pensate ai call center e all'improvvisa concorrenza fatta dall'Albania, dall'India, da tutta un'altra serie di luoghi dove il lavoro costa meno, anche lì chiaramente, no? Per definizione, ovviamente, perché quello è un altro aspetto della questione. Quindi, che può fare un poveraccio che lavora in un call center in Italia quando c'è gente che offre lo stesso servizio a metà, a un terzo, a un quarto di quello che lui pretende? Come fa a essere colpa sua? No? Oppure come fa uno implicato in una filiera che improvvisamente diventa minacciosa per l'ambiente? Che fa? È colpa sua? O è comunque una vittima o comunque coinvolto in processi che vanno ben oltre le sue capacità di intervento? È chiaro che nel momento in cui ti trovi appunto a constatare questo, ovvero sia a vedere che sei abbandonato a te stesso a dei livelli ancora più profondi della cura materiale, perché qui è proprio è un problema ontologico, dice bene Beck da questo punto di vista, no? Quello che la sociologia non sta vedendo e le scienze sociali non stanno vedendo è questa componente profonda dei problemi, sia per la metamorfosi che per la sicurezza. Perché noi continuando a ragionare in un quadro di agente razionale, azione razionale, costruzione mirata, progettuale, eccetera, 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 perdiamo radicalmente di vista quelle che sono le radici profonde ed efficaci vive dei nostri problemi, i famosi residui di Pareto. Qui stiamo lì. No, siamo al senso di spaesamento di quello che non sa a chi rivolgersi, che non vede istanze, che non capisce più il mondo. No, non è casuale che qui dietro ci sia scritto in grande, non capisco più il mondo. Il problema è questo. Ed è la pecca culturale per eccellenza, perché una cultura che non è in grado di spiegarti il mondo sta fallendo ai suoi fini. La cultura serve a quello, non serve ad altro. Non serve a far sta bene i signori, i 100 più ricchi del mondo, non serve a tenere in piedi un sistema economico. Quello è secondario. La cultura deve far sì che tu viva in un mondo che capisci. Nel momento in cui il mondo non lo capisce più, quella cultura ha dei problemi seri. Non ti dico che sia fallita, anche se tendenzialmente mi verrebbe, ma facciamo finta, manteniamo ancora questo atteggiamento, diciamo, equanime nei confronti delle opportunità, però comunque quella cultura non sta funzionando. E le conseguenze sono conseguenze profonde, è giusto l'utilizzo del termine ontologico, è perfetto, perché stiamo ben oltre il ragionevole, il consapevole, il giustificabile, l'argomentabile. Qui stiamo a dei livelli di terrori primordiali. Perché quelli sono i punti. La cultura serve perché noi si tenga a bada il terrore primordiale del non capire dove siamo, che possiamo fare, che minacce ci stanno incombendo sul capo e via discorrendo. E questo discorso, giustamente, dice Beck, questa cosa mi commuove perché appunto almeno eravamo almeno in due a dirlo, anche se insomma, diciamo, è un livello un tantino più significativo, ma comunque il problema è esattamente lì, ovvero sia la sociologia con questo suo continuare ad aderire a degli schemi razionali di interpretazione dell'agito sociale, non capisce assolutamente nulla di quello che sta accadendo, perché qui stiamo giocando su altre sponde, stiamo giocando su altri tavoli, non c'è più in ballo la razionalità, ma magari ci fosse la razionalità. Qui siamo davanti a una serie di pulsioni, una serie di spinte, una serie di paure che stanno prendendo drasticamente il sopravvento e si stanno vestendo dei panni che sono stati offerti chiaramente nel tempo, no? Che quindi vengono sfruttate dalle multinazionali, vengono sfruttate dai governi, vengono sfruttate dai demagoghi di professione e via discorrendo. È ovvio. Non so se la cosa è chiara. Quindi è altrettanto ovvio che pur dovendo noi superare la sfera del nazionale, dobbiamo in qualche modo integrare queste mancanze. Perché bisogna far sì che coloro che fanno parte dei gruppi ricomincino ad aver fiducia nel loro far parte del gruppo come condizione che possa aiutarli. E quello è il punto. Capite? Però per farlo chiaramente devono superare questo costante autoriferimento egoistico per cui sono loro che hanno i problemi, perché quello non porta da nessuna parte. Insomma, dobbiamo veramente ripensare radicalmente lo stare insieme. In chiave ecologica, in chiave solidaristica, in chiave relazionale, attraverso tutti questi nuovi strumenti che stiamo cercando di presentare, di cominciare a mettere in uso fondamentalmente. Ok, io direi che per oggi potremmo anche dire che abbiamo sufficiente materiale. Allora, ragazzi, domani, come vi ho detto, facciamo l'ultimo giovedì insieme, quindi non ci sono ulteriori altri ospiti o altre questioni. Però vorrei appunto che ci diceste qualcosa, quindi preparatevi eventualmente, stavolta non è del tutto qualcosa che abbia a che fare con valutazioni sul corso, con stimoli che sono stati dati dai miei colleghi, con cose che abbiamo detto, non mi interessa particolarmente, però vorrei appunto che partecipaste in modo un po' più vivo. Se poi ci sono aspetti di Beck, questioni ulteriori che volete che si rispieghino, sarà decisamente mia cura farlo. Però, insomma, ecco, cercate di considerare che la lezione di domani sarà un po' più vostra protagonista, a vostro protagonismo che non mio. Ok?
Professore, scusi,
Prego.
ma la lezione di domani si terrà anch'essa, Sempre anche in presenza e
No, no, domani è
online?
online normale come al solito.
Ah, ok, grazie.
Di nulla. Ok? Ragazzi, a domani allora. Buon lavoro intanto.